Dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 19, dai versetti 1 al versetto 4. Dopo questo, udii come una voce potente di folla immensa nel cielo che diceva: Alleluia, salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio, perché veri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha condannato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi. E per la seconda volta dissero: Alleluia, il suo fumo sale nei cieli, sale nei secoli dei secoli. Allora i 24 anziani e i 4 esseri viventi si prostrarono e adorarono Dio seduto sul trono dicendo: Amen, Alleluia. Parola di Dio.
Periscano gli empi davanti a Dio.
Signore, il suo nome, gioire davanti a lui.
I giusti invece si rallegrino, esultino davanti a Dio e cantino di gioia. Cantate a Dio, inneggiate il suo nome, spianate la strada che cavalca le nubi. Signore è il suo nome, gioite davanti a lui.
Signore è il suo nome, gioite davanti a lui.
Sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. al capitolo terzo, i versetti dal 16 al 21. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore.
Questa settimana abbiamo letto il capitolo 18, anzi abbiamo cominciato la settimana con l'ultima parte del capitolo 17. Io preferisco non riassumere, mi pare ovvio, perché poi col testo di oggi inevitabilmente siamo ricollegati al capitolo 18. La cosa che vorrei riprendere o ridire è ricollocare questa parte richiamando due o tre punti, richiamando ciascuno di voi a due o tre punti. Il primo è capitolo 15, versetto 1. Siamo nelle sette coppe, che è presentata anche come uno dei, come il terzo segno, va bene? Le sette coppe del giudizio finale di Dio e quindi anche della salvezza. Al capitolo 17, versetto 1, dunque al capitolo 16 c'è il versamento, al capitolo 15 c'è una introduzione, al capitolo 16 c'è il versamento delle coppe. Fino alla settima coppa, come vedete, versetto 17 del capitolo 16 e seguenti. Quindi è finito così, di per sé, l'aspetto del giudizio finale di Dio, che poi viene ripreso, ma è finito così. Settima coppa è versata. Se noi guardiamo il versetto 1 del capitolo 17, che è appunto la parte in cui siamo, l'autore precisa che uno dei sette angeli delle sette coppe dice: vieni al veggente, ti mostrerò il giudizio della grande prostituta che siede sulle grandi acque. Quindi spiega attraverso la visione in che cosa consiste questo giudizio. È uno sviluppo del giudizio di Dio. Tutta questa parte è uno sviluppo al capitolo 21, versetto 9, troviamo la stessa cosa. Venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe, piene delle sette piaghe ultime, e mi parlò dicendo, e c'è la stessa formula: vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Quindi l'altra faccia, vedete che sono collegate, cioè il giudizio di Dio, l'intervento definitivo di Dio è spiegato nelle due facce, il giudizio su tutte le genti che consiste nella condanna di Babilonia, che non coincide con le genti, come abbiamo cercato di mostrare, ma non coincide con l'umanità, non è possibile. È il male, il simbolo del male, di ciò che si oppone a Dio e che seduce tutta l'umanità, eccetera. E dall'altra parte la nuova creazione, l'altro effetto, dal capitolo 21, versetto 9 in poi, la sposa. Ecco, detto questo, mi sembra che possiamo ricollocare bene anche questi capitoli e anche introdurci al brano di oggi, quanto all'identificazione di Babilonia. Le idee sono anche diverse, come sapete. Molti testi che qui sono ripresi o evocati nei profeti riguardano Gerusalemme, ma non solo, riguardano anche Babilonia in Isaia. Anche questo ci deve far riflettere. Non basta che un testo di un profeta sia in quel punto applicato a Gerusalemme, perché da un'altra parte è applicato a Babilonia come in Isaia. Però qui molti testi sono in questo senso. Qualcuno degli esegeti vorrebbe identificare Babilonia con Gerusalemme. Io non voglio insistere su questo, dico solo che non è possibile, è anzi contraddittorio. Gerusalemme è l'alternativa a Babilonia e rimane tale. Quindi qui l'allusione è a Roma, però abbiamo anche riflettuto fra noi come non si identifica con Roma. Roma in un certo senso lo incarna al tempo in cui l'autore scrive, ne è in qualche modo una manifestazione, ma qui Babilonia è molto di più, è il male. Eliminata Babilonia, tutte le genti sono libere, sono riscattate. Questo dice che non può coincidere con un impero, con l'allusione, il fatto che Babilonia alluda a Roma per l'autore è una cosa scontata in realtà, una cosa molto diffusa negli scritti giudaici dell'epoca. Ne abbiamo un esempio anche nel Nuovo Testamento, in una lettera del Nuovo Testamento, prima lettera di Pietro, gli ultimi versetti, gli ultimi due versetti, il saluto finale, dice così, no? Vi saluta la coeletta, cioè la chiesa eletta insieme, che abita in Babilonia. Babilonia al tempo di Pietro non c'è, non esiste nella storia Babilonia. Chiaramente un'allusione, non a Gerusalemme di sicuro, ecco, un'allusione a un'altra città che è chiaramente Roma. E quindi il fatto che Roma sia allusa attraverso Babilonia non fa novità. Ecco. Vediamo insieme il testo di oggi in particolare, ma il testo di oggi è la conclusione di ciò che precede il giudizio su Babilonia e la liberazione di tutte le genti, come si vede al versetto 23 del capitolo 18, con le sue arti magiche. Seduceva tutte le genti e adesso che è condannato non può più farlo. Vediamo insieme.
Brano di oggi mi sembra che si possa riconoscere
un momento, diciamo, liturgico legato al giudizio che Dio ha esercitato e alla conseguente condanna. Mi sembra che ai primi due alleluia, che sembrano pronunciati dalle stesse, da questa folla immensa, ci sia come una risposta da parte dei 24 anziani e 4 esseri viventi che, oltre ad alleluia, dicono amen, cioè ciò è vero. Quindi è una specie di responsorio, ecco, da questo punto di vista. E mi sembra anche interessante che questo alleluia, il primo alleluia, sottolinei proprio il ruolo di giudice di Dio, attribuendogli appunto queste qualità, salvezza, gloria e potenza, che sono quelle del Re. Cioè, quindi mi sembra che si possa vedere in questo contesto Dio proprio nella sua piena legalità e nel suo pieno esercizio del potere, in quanto egli ha emesso un giudizio di condanna. E veri e giusti sono i suoi giudizi, che vediamo subito al secondo versetto. La parola giudizi mi sembra che sia una di quelle che ricorrono in modo regolare nel Salmo 118-119. Mi ricordo in particolare il versetto 52, che diceva: ricordo i tuoi eterni giudizi, o Signore, e ne sono consolato. Un'altra cosa che mi aveva colpito era il fatto che nel giudicare la prostituta, Dio ha vendicato il sangue dei suoi servi, e l'espressione appunto di vendicare il sangue di una vittima innocente mi richiama appunto il vendicatore del sangue, il Goel, la figura appunto che la comunità riconosceva come avente il diritto di esercitare giudizio e punizione su un omicidio commesso nei confronti di un innocente.
Questa grande folla era già presente nel capitolo settimo, che aveva dentro la narrazione dell'Apocalisse questo squarcio complessivo, dove c'erano i 144.000, quella visione dei 144.000 sigillati sulla terra, e poi appariva una folla, una grande folla, 7, versetto 9, e in cielo questa, che non era possibile contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua, e appunto la visione era simile, e questi con le stole bianche, le palme nelle mani, e con voce grande, ritorna anche questo termine qua, gridavano: la salvezza è al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. E poi c'era il coro degli angeli che si inchinavano e adoravano. E la scena mi sembra molto, molto parallela qua. Io capirei così che quella che laggiù era una prefigurazione, uno sguardo che si apriva, qua invece viene c'è la descrizione più accurata in tutta questa sezione qua, dove si racconta, appunto, è già stato detto, tutto il giudizio e anche la salvezza. E così mi pare che questa folla immensa in cielo sia allora appunto l'umanità. Questi sì, sono l'umanità, Babilonia, la forza del male che seduce. Questa invece è l'umanità complessiva che riconosce il dono ricevuto della salvezza. Cioè il grande combattimento in cielo è stato risolto, è stata la salvezza, la vittoria di Dio c'è stata, e la grande prostituta ormai è stata condannata. E così mi sembra che tutto questo versetti di oggi dicano con questo alleluia, con questo amen, alleluia, che viene ripetuto, come abbiamo già detto, sia la celebrazione della vittoria. E, ecco, ritorna che nei termini che ci sono, il motivo è anche fondamentalmente la vendetta, il riscatto del sangue. Noi avevamo visto nel capitolo 18 questo sangue dei profeti, dei salmi, si chiudeva così il versetto 24, tutti gli immolati della terra, il sangue dei profeti, dei salmi, tutto questo si trovava nella grande città, quindi in questa Babilonia, forza del male, e quindi la grande omicida complessiva di tutti i immolati della terra è stata sconfitta, e oggi dice la stessa cosa dall'altra parte, al versetto 2: è stato riscattato, è stato vendicato il sangue dei servi dalla mano di lei, è stato, quindi non c'è più questa prigionia, questo, non riesce più Babilonia, non può più spargere il sangue degli uomini e dei credenti.
Stefano. Ecco, Paolo ha parlato di celebrazione, e in effetti siamo ancora all'interno di quella liturgia che è partita nel giorno del Signore, quando Giovanni fu preso in spirito e venne accompagnato oltre la porta che si è aperta nel cielo. E in questo capitolo vediamo che il veggente Giovanni è portato appunto dall'angelo a vedere la storia, ma dove siamo collocati? Dentro a una liturgia celeste, dentro a una liturgia, e la celebrazione della vittoria è tutta all'interno di questa celebrazione liturgica. Cioè, questo è quello che è la realtà della storia, cioè un fumo che sale nei secoli dei secoli, Babilonia. Però è questo già e non ancora, nel senso che, ripeto una cosa che mi ha molto colpito facendone il parallelo, sempre rispetto al discorso di Don Giuseppe,
dell'87 dell'Eucaristia della città, quando dicevo che l'Eucaristia è proprio come una ricognizione dall'alto che per un momento ti fa vedere la realtà delle cose, ma poi torni, ecco, però c'è questo già e non ancora, e si possono celebrare le vittorie già nella liturgia. Ecco, mi sembra che l'Apocalisse ci insegni questo, che possiamo già avere un atteggiamento vittorioso rispetto alla storia, questa storia di Babilonia, ma non ancora, ma dentro alla liturgia, come facciamo adesso, nella messa, ecco. È una vittoria, si celebra una vittoria in modo liturgico. Secondo me è un contenuto che dobbiamo possedere di più come cristiani, perché è un tempo da consolazione trovarsi in questa, collocato in questa situazione, e dall'altro appunto ci fa vivere nella storia in un modo nuovo, in un modo più consapevole della fine di questa storia che è già vinta.
Volevo dire una cosa, se posso andare indietro al capitolo 17 per collegarmi a questo, ovviamente è tutto collegato, insomma, però ecco, mi colpiva moltissimo in questo discorso della storia e della lettura e della comprensione della storia, quindi questa visione che ci viene data. Se andiamo al capitolo 17, dal versetto 15, ecco, mi sembra che si capisca come fa poi il Signore, come fa poi Dio Padre a fare il giudizio. Non ci racconta le azioni, a me sembra, per almeno questo capisco io, le azioni precise di Dio in modo personale, come verrebbe da pensare, finalmente appunto farà la vendetta eccetera, ma come tutto questo sia questo progetto straordinario dove si vede che sono questo male all'interno di se stesso che si consuma. Al versetto 16 dice: le 10 corna che hai visto e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la bruceranno col fuoco. E poi questo fuoco questo fumo che sale ricorda tutto questo. Quindi il giudizio, la condanna vengono eseguite all'interno di questo progetto. Diciamo che avrebbe avuto la presunzione di costruire una storia al di fuori della volontà di Dio, mentre in realtà tutto è nelle mani di Dio e sono questi stessi, diciamo, che hanno tanto amato la prostituta, che hanno tanto che si sono lasciati corrompere, perché usa questa immagine terribile, non è soltanto che lei appunto fosse una grande peccatrice, corrompeva la terra, abbiamo letto questa mattina al versetto 2 con la sua prostituzione, quindi operava davvero contro tutto il bene che aveva fatto Dio, anche nel quale aveva creato tutto, perché dice ogni cosa era buona. Qua invece lei corrompeva tutta la terra con la sua prostituzione, quindi l'operazione è stata esattamente contraria.
Come un po' accennava Paolo, anch'io avevo notato questo canto di lode da parte di una folla immensa, al versetto 1, e poi ancora al 6, una voce di un'immensa folla, simile a fragore di grandi acque, queste genti innumerevoli che cantano la vittoria di questa, la vittoria di Dio su questa città iniqua, raffigurata come una prostituta con grande forza di seduzione, mi confermava in quello che avevamo detto e considerato ieri, cioè sembra evidente che questa è la condanna sul male, non sulle genti, ma sul male che corrompe le genti, perché qui quelli che cantano sono comunque una folla immensa, quindi non c'è una distruzione di folle in questa vendetta di Dio, ma di ciò che seduce le folle. Qua trovavo questa conferma. E poi questo canto, salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio, e dice Dio ha vendicato su di lei il sangue dei suoi servi, mi sembra finalmente quel grido che si attendeva sin dal capitolo quinto, quando da sotto l'altare i martiri invocano fino a quando Dio, tu che sei giusto, non vendicherai il nostro sangue. E poi di nuovo a intervalli
sesto
sì, il capitolo 5-11, no? Aspetta, mi sembra il 5-11. Capitolo sesto. Fino a quando, sovrano, tu che sei santo e verace, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue sopra gli abitanti della terra? E quindi sembra una vittoria di Dio radicale, finalmente, su tutto ciò che seduce, e poi questa prostituzione che noi sappiamo dalla scrittura è in ultima analisi l'idolatria. Nelle parole dei profeti, prostituzione, adulterio è sinonimo di idolatria.
Nessuno ha da aggiungere. Maria. No, non si sente niente.
È chiaro che questa è una visione finale, cioè non è ancora così. Dio ha cominciato con la morte del Signore Gesù a vincere, ma questa vittoria è ancora tutta da vedere, insomma, ecco, questo si sa. Però mi colpiva che questo fumo di Babilonia, quindi questo essere ridotto al nulla, come si disperde il fumo, tu li disperdi, dice il Salmo, sale nei secoli dei secoli. Quindi ci sarà sempre il ricordo, pure nella vittoria di Dio, non si dimenticherà che c'è stata una grande vittoria, ecco, nei secoli dei secoli, quando Dio sarà tutto in tutti. Eppure questo fumo continuerà a salire, quindi no, secondo me ci deve essere il ricordo per sempre di questa cosa, ecco, quindi non è che scomparirà tutto, è una vittoria che non si potrà mai dimenticare, perché evidentemente è il riscatto, per, tra virgolette, di Dio. di tutto il male che l'umanità ha portato, e quindi è veramente il coronamento del suo disegno, ecco, quindi.
Io ho tre cose da sottolineare, che sono un po' anche forse riassuntive, e che abbiamo detto in questi giorni, anche come guida e anche come verifica, perché vanno verificate, ecco, vanno riverificate continuamente. La prima, l'ho già detta, l'ho già accennata, il rapporto fra Babilonia e tutte le genti. Pandata Esti, per esempio, il versetto 23 del capitolo 18. È vero che non coincidono, e questo è molto importante, perché è la liberazione di tutte le genti, non la distruzione dell'umanità, e questo ci mostra come dobbiamo leggere questi testi. Però, chi è che commette il male? Cioè, quello che qui si dice di Babilonia, chi lo fa? Interrogarci su questo, perché quello è un problema fondamentale su cui Israele ha riflettuto moltissimo fin dai tempi di Daniele, eccetera. Chi è che questo è il giudizio di Babilonia, ma è le cose che sono attribuite a Babilonia, chi le fa nella storia? Non le fanno gli uomini? Apocalisse, riprendendo tutta la tradizione apocalittica, soprattutto Daniele, ci dice che c'è un mistero dietro le azioni degli uomini, anche quelle più strutturate, quelle che decidono decidere la sorte dei popoli, delle folle, il sangue delle vittime, eccetera. C'è un mistero dietro, ci sono delle bestie, Daniele aveva già parlato. Quindi ne presenta due l'Apocalisse, due bestie. Ma dietro le bestie c'è un altro ancora, dice l'Apocalisse. C'è il Satana, il serpente antico, che agisce in questo modo. Cioè il male è un mistero, e anche per questo che è solo Dio capace di vincerlo. Gli uomini non sarebbero capaci. Quindi c'è una distinzione fondamentale fra Babilonia e le genti. C'è anche un rapporto chiaro, perché Babilonia è un simbolo, ma è un simbolo che si incarna continuamente, e ciascuno può dare un contributo, chiaro questo. Quindi è un punto molto importante, sempre su cui riflettere. La seconda cosa è quello che diceva Stefano, che mi trovo totalmente d'accordo, cioè noi qui si celebra, e noi c'è. A che punto siamo noi? Cioè qui si grida: è caduta Babilonia. È caduta o non è caduta Babilonia? Non è a mio parere, assolutamente no. E perché si grida: è caduta Babilonia? Perché noi celebriamo questa vittoria sulla base della fedeltà di Dio e di quello che Dio ha già compiuto mediante Gesù. Celebriamo questa vittoria finale nella liturgia. È nella liturgia che Dio, che noi anticipiamo questa vittoria. L'importanza della liturgia e del culto, che è un atto di fede attivo, è una cosa, non semplicemente, non è una contemplazione semplicemente la liturgia, è un atto, è un'azione nella. La misura di questa azione, cioè dell'efficacia, per quel che ci mettiamo noi, dipende dalla fede, dalla speranza, dalla carità, anche dall'unità. Comunque dipende dalla fedeltà alla chiamata essenzialmente. I 144.000 devono essere fedeli. La terza cosa che volevo sottolineare, è, la prendo dal versetto 3, alleluia. Il fumo, il suo fumo sale per i secoli dei secoli. Ma si può dire alleluia? Cioè la congiunzione fra alleluia, il suo fumo sale per i secoli dei secoli, che vuol dire giudizio definitivo, Babilonia non risorge più, ci dice, a mio parere, non solo a questo punto ovviamente, ci aiuta a capire il perché questi testi sono scritti per noi. Perché il due gente ha da comunicare questo, perché questo è un grande conforto per coloro che devono ancora camminare invece, devono ancora camminare nella fatica, nella sofferenza, devono avere l'intelligenza per capire, devono rimanere perseveranti. Possono essere facilmente o potrebbero essere sconfortati o potrebbero adeguarsi a Babilonia. Qui nel capitolo 18 c'è uscite da Babilonia. Sono tutte indicazioni che riguardano quello che si deve fare, cioè è un conforto per chi deve camminare. Alleluia, il suo fumo sale, sarà solo la fine. Però questo è detto e viene ripetuto nella liturgia, perché questo incoraggia, sostiene la fede di chi deve testimoniare la testimonianza di Gesù. Chiediamo per Israele, chiediamo per noi, per tutte le comunità di Gesù, per tutti quelli insomma che il Signore ha chiamato a portare nel mondo la testimonianza dell'unico Dio, Salvatore e Giudice e del Redentore, il Signore Gesù. Diciamo ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa perché sia consapevole e renda gli altri consapevoli del fatto che in ogni Eucaristia, nella fede, si celebra la vittoria di Dio sul Satana. Preghiamo. Preghiamo per il Medio Oriente, preghiamo per la Siria, l'Iraq, dove c'è la guerra, dove le persone muoiono. Preghiamo anche per la terra del Signore, dove in questi ultimi giorni sono morti questi ragazzi. Preghiamo perché non si susciti per reazione uno spirito di vendetta che porterebbe soltanto altro male. Preghiamo. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle ammalati, preghiamo in particolare per Silvia, perché il Signore la sostenga, per Pina, perché sia appunto circondata dall'affetto delle sorelle e delle famiglie di Modena. Preghiamo. Preghiamo per il mondo che ha così bisogno di stabilità, di pace, di dignità, di riconoscimento della propria dignità, per tutti gli uomini che cercano Dio con cuore sincero. Preghiamo. E preghiamo sempre per tutte quelle persone che vengono verso di noi per mare, per tutti quelli che sono morti, che continuano a morire, che moriranno per l'incuria e il disinteresse degli uomini. Preghiamo.
Ricordiamo oggi la mamma della Titti, Teresa, e preghiamo anche per Gigino che è morto ieri sera, Gigino Parmigiani. Preghiamo.
Preghiamo per Luca Bedini, per la sua sposa, per il loro bimbo. Ringraziamo con loro il Signore, li custodisca ogni giorno della loro vita. Preghiamo.
ricordiamo oggi il matrimonio di nostra figlia Maria, padre dei loro bimbi,
ricordiamo il matrimonio di nostra figlia Maria con Fabio e i loro bimbi, e ricordiamo così tutti gli sposi delle nostre famiglie e anche tutti quelli che vivono in questa condizione pur non avendo celebrato questo sacramento, perché il Signore porti tutti quanti alla fede. Preghiamo.
Infatti leggono l'Apocalisse insieme a noi e per tutti noi, perché il Signore ci rafforzi nello scapparne, nel fuggire dalla grande seduzione, per ci rafforzi nella lotta spirituale, ognuno secondo le sue tentazioni, secondo l'astuzia del male, perché il Signore ci dia di celebrare anche la liturgia sempre meglio. Preghiamo.
Per Emanuele, per il suo ritorno a casa, perché il Signore lo custodisca sempre come ha fatto in tutto questo tempo. Preghiamo.
Preghiamo per Nadia e Luca che si sposeranno oggi in questa chiesa, per i loro bimbi e per tutti quanti arrivano al matrimonio anche in questo modo, perché il Signore attiri tutti a sé. Preghiamo.
Preghiamo anche per i giovani ragazzi con cui abbiamo letto la scrittura in questi ultimi anni e oggi facciamo l'ultimo incontro, perché possano perseverare nel rapporto con la scrittura e con i sacramenti. Preghiamo.
Ancora una preghiera per l'accoglienza bellissima che abbiamo ricevuto con i frati, dei fratelli e delle sorelle, da tutto quel popolo. Preghiamo.
Preghiamo sempre per l'unità delle nostre famiglie, per tutti i nostri figli, figliocci, nipoti, perché il Signore li illumini e li accompagni sempre. Preghiamo.
Oggi è giorno di sabato, ricordiamo, siamo in comunione con la preghiera di Israele, preghiamo per il popolo ebraico in tutte le sue realtà, in particolare in coloro che perseverano nello spirito dell'Apocalisse. Preghiamo. Ascolta Dio queste preghiere ed esaudiscile secondo la tua infinita misericordia e mediante, perché noi te le presentiamo, mediante Gesù tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Per la tua volontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, per la tua benedizione. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, per la tua benedizione. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Sacrifício. sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetto, Padre, i doni che ti offriamo, irradia nei nostri cuori la luce dello Spirito Santo, perché sull'esempio di Maria Vergine meditiamo sempre e custodiamo la tua parola, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
In alto i nostri cuori.
Sì.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore. Fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce. Morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce, la tua gloria. Cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Ed egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, con i nostri santi Ignazio, Benedetto, Francesco, Teresa e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco e gli altri patriarchi in tutte le chiese, il nostro Vescovo Carlo con tutti i Vescovi, Presbiteri, Diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato oggi alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi, e accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ubbidiente alla parola del Salvatore e formati dal suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre
nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rendi a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo
Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Il sangue di Cristo ci custodisca per la vita eterna.
Thank you.
sangue di Cristo.
Salmo 118-117. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. Nel pericolo ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore, mi ha tratto in salvo. Il Signore è per me, non avrò timore, che cosa potrà farmi un uomo? Il Signore è per me, è il mio aiuto, io guarderò dall'alto i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo, è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Tutte le nazioni mi hanno circondato, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra i rovi, ma nel nome del Signore le ho distrutte. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato il mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto prodezze, la destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Apritemi le porte della giustizia, vi entrerò per ringraziare il Signore. E questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci in esso ed esultiamo. Ti preghiamo, Signore, dona la salvezza. Ti preghiamo, Signore, dona la vittoria.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Il Signore Dio, Egli ci illumina. Formate il corteo con rami frondosi fino agli angoli dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
Preghiamo. O Dio che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Verbo fatto uomo, per la forza di questi santi misteri che abbiamo celebrato con gioia nel ricordo della Beata Vergine Maria, fa che partecipiamo sempre alla vita divina del Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Nel nome del Signore andate in pace.
Quando sono tornata non si è più aperto.